Siamo in onda, surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ma questo si sa, si sapeva già. E questi sono i numeri, anche questi super conosciuti per partecipare alla nostra trasmissione di RWS. 800 098 650 e 348 222 72 94, al quale ultimo numero è possibile far arrivare anche dei messaggi scritti e perché no vocalizzati, quelli che vengono chiamati WhatsApp audio. Fico non è solamente il presidente della Camera, no, ma è anche il nome di un albero che però designa anche in gergo un bell'uomo, un bel ragazzo. Non è questo il caso, pur essendo il salvagente, anche perché no, un bell'uomo in tutti i sensi. Le frasi forti di questa vicenda, la vicenda legata attorno a questo albero che produce dei frutti veramente gustosissimi e dolcissimi, le frasi forti di questa vicenda che prepara alla passione che segue l'entrata di sera tarda nel tempio del salvagente in groppa all'asinello, sono queste. Queste sono le frasi forti. Nessuno più in eterno mangi frutto da te, di quell'albero là, si dice, non dei fichi in generale. Perché? Perché il salvagente ha fame, si avvicina all'albero e non c'è neanche un frutto, neanche un frutto, cosa strana, perché l'albero dei fichi, non avendo fiori, fa sì che i fichi sono i fiori e i ficuzzi ci sono sempre durante l'anno e il salvagente invece trova solo foglie. Ed è normale che questa sia una vicenda che abbia del metaforico, che sia in qualche maniera riscontrabile e annoverabile tra le metafore che il salvagente utilizza per dare senso alle sue parole, di modo che anche i più ignari, come posso essere io in questo momento, caro Marco, visto che mi continui a bombardare di messaggi del tuo Vangelo, ebbene anche i poveri inetti come me possono in qualche maniera riflettere. La mia casa, dice un profeta, ma anche il salvagente che si appropria volentieri di questi scritti antichi, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri o di ladroni, per tutti coloro che sono cresciuti con la fiaba di Ali Baba e i 40 ladroni. Il ragionamento preparatorio è questo, dunque, credo di aver capito, Marco? Correggimi se sbaglio. Chi non dovesse accogliere il Signore che viene sull'asino, perché lui entra sull'asino, rimane come il fico. Sterile, senza frutto, pieno di foglie, quante ne vuoi, ma senza frutto. Il tempio facilmente diventa dunque un mercato dove si cerca di comprare Dio e imbrogliare il prossimo. Ma ecco il brandello del Vangelo che mi hai spedito stamattina, Marco, lo voglio leggere in maniera integrale. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame e avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa, ma giuntovi sotto non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi, certo. E gli disse: nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti. E i discepoli lo udirono. Andarono intanto a Gerusalemme ed entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio, rovescia i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Eh sì, certo che c'è scritto. Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri o di ladroni. L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi che detenevano l'economia, non solamente monetaria, di quel luogo tanto trafficato. Lo udirono queste immensità, i sommi sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Certo, scocciatore così. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato dal suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono dalla città. tanto e voglio seguire anch'io quando salgo sopra questa tavoletta che è il Vangelo sul quale io provo a surfare. Certo, mi diranno i miei detrattori, giustamente anche, che il mio commento non può che essere superficiale se surfo, bisognerebbe andare più in profondità, ma questo lo lascio fare a chiunque sia stuzzicato da questi nostri messaggi. Caro Marco, tu che hai scritto questo Vangelo nel 21 secoli fa, nel primo secolo dopo Cristo, circa attorno al 50-60 dopo Cristo, e questi versi sono arrivati fino a noi e continuano a farci riflettere, per rimanere in superficie ma anche per andare in profondità, magari turandoci il naso per evitare che l'acqua ci penetri fino al cervello. Siamo in onda dunque, surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, e il salvagente oggi ha fame. Ha fame e si avvicina a un fico, ma non è stagione di fichi, neanche l'ombra di fichi, neanche l'ombra. Tante foglie, queste si fanno ombra, ma le foglie del fico sono ruvide e non hanno sostanza. E poi va al tempio, anche qui tante forme ruvide al tempio, ma niente sostanza. Questa è la metafora. E il salvagente, diciamo, si schiera con il movimento profetico israelita che puntava molto sull'etica e poco sulla forma, tanto che Giovanni Battista era vestito di pelli di cammello, si dice, quindi la forma e diciamo il Galateo non erano il suo forte, ma era pieno di contenuto. Il messaggio profetico è pieno di contenuto sociale anche. E dunque si erge contro tutta una narrazione religiosa che spinge il popolo a seguire in maniera quasi automatica tutti questi riti che poi alla fine possono non trovare neanche senso. E mi viene in mente un passaggio molto antico, 600 anni prima che nascesse il salvagente, al quale sicuramente il salvagente si riferisce e che è identico a mille altri messaggi che i profeti hanno voluto dare nel corso della storia e della vita di Israele. Eccolo qui, questo testo, è il profeta Isaia che dice: «Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra». Rivolgersi a Israele chiamandolo capi di Sodoma e popolo di Gomorra non è il massimo, non cerca certo di accaparrarsi la simpatia il profeta Isaia, che fa anche rima. «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» così dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montone, del grasso dei giovenchi, il sangue dei tori e degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me, noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità». I due non possono andare insieme. «I vostri noviluni e le vostre feste, io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, no? Nella logica che più preghiamo e più lui ascolta, io non ascolto», dice il Signore. «Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi! Purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista, cessate di fare il male, imparate invece a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova». Altro che religione formale, di appuntamenti, non servono. «Su, venite», poi continua Isaia, «su, venite e discutiamo», dice il Signore, «che se fate così, anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana». Forte, no? «Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate e vi ribellate, purtroppo sarete divorati dalla spada». Parole forti, eh? rivolto a un popolo che si vantava di essere fedele e religioso. Mamma mia, che insegnamento. Siamo in onda, cari amici, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. E io, come da 56 anni a questa parte, sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, a quest'ora, su RWS Accendi la Speranza. Eravamo fermi alle parole del profeta Isaia che, nel frattempo, hanno continuato la loro marcia dentro di me, perché sono parole sferzanti quelle che il profeta Isaia rivolge ai professionisti della religione, cioè coloro che sanno che la forma, sono convinti che la forma sia contenuto, che l'importante è essere puntuali, fare il sacrificio, vestirsi bene, avere la messa in piega e magari la camicia bianca con un cravattone capestro. E invece non è così. La vera religione consiste in altro, secondo il profeta Isaia. Innanzitutto, non avere le mani grondanti di sangue, non essere indigesti e soprattutto ingiusti. Il popolo al quale lui si rivolge, il popolo di Israele, lo chiama popolo di Sodoma e di Gomorra, quindi non proprio un complimento, per così dire. È un popolo dedito alla religione, sicuramente, ma distante dal Dio della Bibbia. Nulla da eccepire per quanto riguarda la forma religiosa, ripeto, no? I sabati, i noviluni, le assemblee, i sacrifici, i sacerdoti ben equipaggiati, ben vestiti, ben acculturati, formule, canti, eccetera, eccetera. È tutto in regola, tutto ok da un punto di vista religioso e formale. Ma dal punto di vista etico e spirituale? È un disastro. La gente partecipa al rito, ma come si va al supermercato? Così come si va al supermercato. Fa tutto a modino, ma sotto al vestito c'è una bestia. Non un essere convertito e vicino alla volontà del Signore, no? Le vostre mani, dice Isaia, sono sporche di sangue. È porca la miseria. Lavatevi, ma non per le abluzioni rituali, non è quello l'obiettivo. Lavatevi nel senso di purificate la vostra coscienza, la vostra fedina penale, se vogliamo, e poi venite magari e discutiamo. Discutere è un bel verbo che porta a pensare al tema anche della preghiera. E poi, nel momento in cui vi siete purificati, venite e discutiamo insieme. Le parole del profeta, cari amici, di tutti i profeti che si somigliano moltissimo per contenuto, mettono in luce uno dei grandi rischi che il popolo religioso può correre. Che noi tutti possiamo correre, cioè quello di avere due modi, due mondi che apparentemente paiono inconciliabili. Due modi di seguire il salvagente quando dice non posso sopportare delitto e solennità. Ecco, cioè al Signore non sta a cuore che noi facciamo sacrifici, tantomeno che facciamo sacrifici per Lui, ma che gliene importa? Questa realtà non corrisponde a quello che sta a cuore al Signore. Dice piuttosto: smettete di presentare offerte inutili che non servono a nulla, se non forse a mettervi in mostra, se non forse per proporre ancora una volta l'attenzione su voi stessi. Ma non è questo il tema centrale. E qualcuno dice: però l'ha comandato lui di fare le offerte, di fare i sacrifici dei sabati, eccetera, eccetera. Ma certo, l'ha comandato perché potesse servire da insegnamento, perché potesse illuminare qualche cosa di più importante. Ma se ci si limita alla forma, cari amici, dai, un po' di serietà, no? Su questo il Signore, tramite i profeti, insiste. Dice che è stanco di sopportare queste cose. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Quando voi cercate con i gesti di avvicinarvi a me, gesti così ruffiani, in realtà non vi state avvicinando a me. Il fatto che il Signore si allontani è come se certificasse quello che sta avvenendo. Spesso i profeti richiamano questa realtà. Invano il popolo rende il culto a Dio, poiché con la bocca, con i gesti, si dice qualcosa, in realtà il cuore è lontano. E allora si intuisce che è una faccenda di cuore quello che interessa, no? Non delle cose che si fanno, ma con quale cuore si fanno quelle cose lì. Potremmo certamente ubbidire a tutti i comandamenti e al contempo essere lontanissimi anni luce dalla sua volontà. Ma la bocca del Signore parla attraverso i profeti e diventano scuotenti queste parole, anche se i vostri peccati sono rossi come lo scarlatto, diventano come neve, se solo ascoltate la mia voce. Siamo in onda noi, a proposito di Con te partirò, siamo in onda surfando sul Vangelo e stiamo partendo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, cari amici di RWS. Il fico non dà frutti. Nel Tempio c'è la compravendita come in una spelonca di ladri. Questo è il tema, questo è il contesto nel quale si muove questo brano del Vangelo che hai voluto mandarmi stamattina, caro Marco. Il profeta Isaia, che abbiamo citato più volte nelle ore pari e nelle ore dispari, ammonisce il popolo meticoloso nella sua religiosità, ma che ha il cuore distante. Fa le cose per bene, mamma mia, oh, tutto calibrato, tutto pulito, tutto veramente giustificato e anche disinfettato. Ecco, non mi veniva la parola, non mi veniva il verbo. Ma il cuore è distante. E la religione è un fatto di cuore. E la fede è un fatto di cuore. E la vita è un fatto di cuore, non è un fatto esclusivamente di mente. Perché la mente mente, la mente mente. La bocca del Signore parla e dice che ciò che rende lontani non è tanto il peccato. No, quello no, dai, anche se fossero rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve. Anche se i vostri peccati fossero i peggiori in assoluto, possono essere in qualche maniera così bianchettati. Ecco, ciò che ci rende invece lontani e rischia di tenerci sempre lontani è il credersi giusti, è la presunta giustizia. Io tanto faccio tutte le mie cose così come sono state comandate, quindi sono bravo, bello, buono. La cartina di tornasole della vicinanza con Dio, con il Dio dei profeti, con il Dio del salvagente, è la relazione con gli altri. E la parola lo dice chiaramente: ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Fate questo e poi, se avete ancora voglia, venite e discutiamo. Così risponde il profeta per bocca del Signore. Non posso cercare Dio dunque se poi la mia vita è lontana dalla vita di queste persone. Vuol dire che non sto cercando Dio, vuol dire che io non conosco ancora questo Dio che il salvagente viene a rivelare senza veli. E allora parlare del rito e del tempio non significa solamente parlare di chissà quali gesti, significa porre in questione l'immagine stessa di Dio. E queste parole del profeta introducono meravigliosamente il nostro brano evangelico di oggi, vero Marco? È certo che è così. Questo brano è inserito nel contesto della passione, una settimana intera di passione, come alla creazione, è una settimana. La volta scorsa si è compiuto il primo giorno, alla fine del primo giorno, che era cominciato dalla salita a Gerusalemme con la predicazione appunto della passione, con i discepoli che litigavano per i primi posti, con il cieco di Gerico che guarisce e poi il salvagente che entra con l'asino, e il punto d'arrivo della sua entrata è il Tempio. E abbiamo visto il significato dell'asino, è il simbolo della nostra immagine di Dio, è il simbolo di Dio stesso, se vogliamo, L'asino è colui che porta i pesi degli altri, colui che serve, e Dio è colui che per mestiere serve, anche per vocazione, serve e porta i nostri pesi, perché amare vuol dire servire l'altro, in definitiva, non servirsi dell'altro, ma servire l'altro. E questo ingresso con l'asino termina dove? Nel Tempio, il punto nevralgico di tutta la religiosità, di tutta la socialità, di tutta la politica di Israele. Il servizio del Messia si correda ora di tre cose strane: secca una pianta, butta fuori dal Tempio i cambiavalute, le gabbie delle colombe e tutto quello che stanno facendo lì, e poi parlerà, ma questo lo vedremo più avanti, della fede che sposta le montagne.